Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro Magnifica Humanitas. Lettera enciclica sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale è presentata come un testo di magistero sociale dedicato al rapporto fra dignità umana e tecnologie algoritmiche, attribuito a Leone XIV, Robert Francis Prevost. Il volume colloca l'intelligenza artificiale non soltanto fra gli strumenti tecnici, ma fra le trasformazioni che incidono sul lavoro, informazione, relazioni, distribuzione del potere e decisioni pubbliche. Il suo scopo non è offrire un manuale informatico né una condanna indiscriminata dell'innovazione propone, piuttosto criteri etici e sociali per valutarne gli usi. Nel solco della dottrina sociale della Chiesa, la persona viene considerata irriducibile a dati, prestazioni o previsioni statistiche. La riflessione si rivolge quindi sia ai credenti sia a un pubblico civile interessato alle conseguenze della digitalizzazione. Temi come la concentrazione delle piattaforme, l'automazione del lavoro, la disinformazione e le armi autonome sono ricondotti a una domanda unificante: come orientare capacità tecnologiche potenti senza trasformarle in dispositivi di dominio o esclusione? JTE darò i punti chiave di questo libro. Primo, la persona come criterio contro la riduzione dell'umano a dato misurabile. Il nucleo concettuale del libro è la custodia della persona in un contesto nel quale molti aspetti dell'esistenza diventano quantificabili, classificabili e prevedibili. L'intelligenza artificiale opera infatti attraverso dati, correlazioni e ottimizzazioni. Tali procedure possono essere utili, ma non esauriscono ciò che una persona è: la dignità, la libertà, la vulnerabilità. La responsabilità e la capacità di relazione non coincidono con un profilo digitale né con una valutazione automatizzata. Il testo invita quindi a distinguere tra l'efficienza di un sistema e il valore di chi ne subisce o ne beneficia le decisioni. Questa distinzione ha conseguenze concrete. Un algoritmo può assistere una scelta, ma non dovrebbe cancellare la possibilità di giudizio, di contestazione e di riconoscimento della singolarità dei soggetti coinvolti. L'argomento non dipende dall'idea che le macchine siano inevitabilmente ostili all'uomo. Il problema nasce quando l'automazione viene assunta come parametro sufficiente di razionalità e quando la persona viene trattata come oggetto da gestire. In questo senso, la critica al paradigma tecnocratico non rifiuta la tecnica, ma ne contesta l'autonomia morale. La domanda decisiva diventa quale concezione dell'umano sia incorporata nei sistemi, nelle istituzioni e nelle pratiche che adottano l'IA. Secondo, dati, piattaforme e colonialismo digitale come questione di bene comune. Una dimensione rilevante dell'analisi riguarda la concentrazione di dati, infrastrutture e potere decisionale nelle grandi piattaforme. Il volume interpreta questo fenomeno attraverso categorie della dottrina sociale della Chiesa, soprattutto bene comune, solidarietà e sussidiarietà, applicate al digitale. Tali categorie chiedono che dati e algoritmi non siano considerati soltanto risorse private o strumenti di vantaggio competitivo, ma elementi capaci di condizionare diritti, accesso alle opportunità e qualità della vita collettiva. L'espressione colonialismo digitale, richiamata nella ricezione del testo, segnala il rischio che le vite personali siano convertite in informazioni sfruttabili da attori economicamente dominanti, spesso senza un effettivo equilibrio di conoscenza e potere tra utenti e piattaforme. Il punto non è negare che la raccolta e l'elaborazione dei dati producano servizi utili, è rendere visibili le asimmetrie che possono derivarne. se pochi soggetti possiedono infrastrutture, modelli e capacità di estrazione dei dati, possono influenzare mercati, linguaggi e comportamenti sociali. Da qui l'esigenza di una governance che protegga trasparenza, accesso equo e responsabilità. Il bene comune digitale richiede dunque regole e istituzioni adeguate, non la semplice fiducia nella presunta neutralità tecnica degli strumenti. Terzo, il lavoro automatizzato, l'efficienza deve restare subordinata alla dignità, nel confronto con l'automazione. Magnifica Humanitas attribuisce al lavoro un significato che va oltre il reddito, produttività o riduzione dei costi. Il lavoro è presentato come espressione della dignità della persona, luogo di partecipazione sociale e ambito in cui maturano competenze, responsabilità e relazioni. Per questa ragione, l'introduzione dell'IA nelle organizzazioni non può essere valutata soltanto in base alla velocità delle procedure o ai margini di efficienza ottenuti. Un sistema capace di supportare decisioni, semplificare attività ripetitive o liberare tempo può rappresentare un'opportunità. Tuttavia, lo stesso sistema può diventare mezzo di sorveglianza, standardizzazione e sostituzione indiscriminata. Il criterio proposto è l'orientamento della tecnologia al servizio dell'inclusione e della qualità del lavoro, anziché al controllo o all'esclusione. Ciò implica che imprese e istituzioni debbano interrogarsi sugli effetti organizzativi dell'automazione. Chi decide le finalità dei sistemi? Quali competenze vengono riconosciute? Come vengono protetti i lavoratori più esposti? E quali spazi restano al giudizio umano? La prospettiva non oppone nostalgicamente persona e innovazione. Piuttosto, rifiuta che l'essere umano venga ridotto a costo da comprimere o a componente intercambiabile di un processo. L'IA risulta legittimata in questa lettura, quando accresce possibilità di partecipazione e non quando rende il lavoratore funzionale alle sole metriche del sistema. Quarto, verità pubblica, dipendenze digitali e armi autonome, gli effetti sociali dell'IA. Il libro amplia la riflessione oltre l'ambito produttivo e considera l'IA come un ambiente che modifica le condizioni della convivenza. Tra le questioni segnalate figurano la manipolazione della verità pubblica, le dipendenze digitali e lo sviluppo di armi autonome. Sono temi diversi, ma legati da un elemento comune: tecnologie progettate per classificare, predire o influenzare, possono incidere sulla capacità umana di formare giudizi liberi e di assumere responsabilità. Nel campo dell'informazione, la circolazione di contenuti manipolati o selezionati da logiche di visibilità può indebolire il confronto pubblico e favorire disinformazione e polarizzazione. Le dipendenze digitali richiamano invece l'attenzione sulle architetture, che incentivano attenzione continua e comportamenti ripetitivi, rendendo le relazioni più esposte a meccanismi di cattura commerciale. Il riferimento alle armi autonome porta la questione al limite più grave delle gare a sistemi tecnici, funzioni connesse all'uso della forza può rendere più opaca la catena della responsabilità morale e politica. L'enciclica non tratta tali ambiti come allarmi isolati, ma come prove della necessità di un discernimento condiviso. La libertà non consiste soltanto nel poter usare gli strumenti disponibili. Richiede contesti in cui persone e comunità possano comprenderne gli effetti, discuterne le finalità e porre limiti quando la sicurezza, la pace o la dignità sono minacciate. Infine, tra Babele e Gerusalemme, responsabilità condivisa e civiltà dell'amore. La proposta costruttiva del testo viene sintetizzata nelle presentazioni disponibili, nell'alternativa simbolica fra Babele e Gerusalemme. Babele rappresenta una forma di sviluppo dominata dall'accumulazione di potere. dall'autosufficienza tecnica e dalla riduzione delle relazioni a funzioni controllabili. Gerusalemme evoca invece una città costruita attraverso relazioni giuste, partecipazione e riconoscimento reciproco. La contrapposizione non descrive due scenari tecnologici predeterminati, ma due orientamenti politici, economici e culturali possibili. Per questo l'enciclica insiste sulla responsabilità: la tecnica non sarebbe il nemico in sé, ma lo diventa quando viene separata dalle conseguenze delle scelte di chi la progetta, la finanzia, la regola e la utilizza. L'espressione civiltà dell'amore non equivale a un generico invito alla benevolenza. Indica l'esigenza di organizzare l'innovazione in modo compatibile con giustizia sociale, pace e fraternità. Ne deriva un appello al dialogo fra credenti e non credenti, professionisti della tecnologia, imprese, istituzioni e cittadini. Nessun singolo attore può affrontare da solo l'impatto dell'IA, perché i suoi effetti attraversano lavoro, educazione, informazione e sicurezza. Il valore del testo sta nel ricondurre la governance tecnologica a una domanda etica collettiva, non solo che cosa sia possibile fare, ma quale forma di società le nostre scelte rendano concretamente più probabile. In conclusione, il volume è indicato per lettori interessati alla dottrina sociale della Chiesa, ma anche per chi affronta l'IA dal punto di vista dell'etica pubblica, del lavoro, dell'impresa, dell'educazione o delle politiche digitali. Non richiede di condividere integralmente l'orizzonte religioso per cogliere la rilevanza delle sue domande: dignità, libertà, responsabilità, disuguaglianza e potere delle piattaforme. Sono questioni che attraversano il dibattito civile contemporaneo. Il beneficio principale della lettura consiste nell'offrire una griglia di valutazione alternativa sia all'entusiasmo tecnologico automatico sia al rifiuto indiscriminato dell'innovazione. L'IA viene considerata nella concretezza dei suoi effetti: organizzazione del lavoro, controllo dei dati, qualità dell'informazione, pace e accesso alle opportunità. Rispetto a molti saggi sull'intelligenza artificiale, spesso concentrati su aspetti tecnici, normativi o previsionali, Magnifica Humanitas si distingue per il tentativo di collegare tali problemi a una concezione integrale della persona e del bene comune. La sua specificità risiede inoltre nel l'aggiornare il linguaggio della tradizione sociale cattolica alle infrastrutture digitali, senza presentare la tecnologia come un destino inevitabile. È una lettura più riflessiva che operativa, non propone un catalogo di soluzioni ingegneristiche, ma chiarisce i criteri con cui giudicare quelle soluzioni. Proprio per questo può essere utile come testo di discussione in contesti formativi, ecclesiali, professionali e civici, dove occorra trasformare preoccupazioni generiche sull'IA in domande responsabili sulle finalità, sui limiti e sui soggetti chiamati a governarla. Se vuoi supportare Leone 14, Robert Francis Prevost, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!